Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Ranieri, il conduttore e fondatore di questo podcast, e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che da zero ha creato il suo business e l'ha portato al successo. Ospite di questa puntata sarà Gerardo Capozzi. Vi anticipo che appena parte l'intervista vera e propria con lui vedremo come ha sviluppato PR Ne Abbiamo, sfruttando la visibilità di alcuni personaggi famosi, come questo basarsi sulla fama di altri ospiti illustri si è rivelato in qualche modo anche un limite al business e come l'ha superato. Ma la cosa che in realtà mi è piaciuta di più dell'intervista è vedere come Gerardo è riuscito a sfruttare anche numeri piccoli di un pubblico davvero limitato per avere una visibilità molto superiore rispetto alle dimensioni che, tra virgolette, competerebbero a quel livello di pubblico. Prima di andare con l'intervista vera e propria, una informazione importante. Intanto, sappiate che le interviste sono disponibili anche in video, quindi se andate sul sito o su YouTube trovate l'intervista video, oltre poi a poterla ascoltare in podcast su iTunes, Spreaker e compagnia. Ma volevo dirvi che sapete che sul feed di iTunes e nei vari spazi dove potete scaricare il podcast ci sono una trentina di episodi disponibili, le altre 170 sono riservate agli iscritti premium di Italian Indie. Abbiamo deciso di estrarre dall'archivio riservato tre interviste e metterle disponibili per chi si iscrive al bot di Italian Indie, quindi al canale Messenger di Italian Indie. Sono tre delle mie interviste preferite, tra le altre c'è quella, la prima con Enrico Pantiani, in cui racconta come si è ritrovato nei debiti, come ci è uscito e come ha fondato Supermercato 24. Per accedere a queste interviste iscrivetevi al bot Italian Indie, lo potete fare direttamente su Facebook oppure nelle note a questa puntata su YouTube, dappertutto, Spreaker, iTunes, ovunque ascoltate questa puntata trovate un link per andare a iscrivervi al bot. Lo cliccate e su Messenger riceverete le interviste e potrete scaricarle e ascoltarle in qualsiasi momento. A questo punto vi lascio l'intervista con Gerardo Capozzi. Ciao! Sì. Sul palco c'è un alter ego di Gerardo Capozzi.
Sì. Sì.
Ci incrociamo. Ciao, sono Samuele. Gerardo, e a quel punto di cosa fai? Chi sei?
Ok. Niente, ti direi che sul palco c'è il fondatore di PR Ne Abbiamo, che da iscritto ti dico che sto seguendo volentieri gli eventi e che sto cercando di lanciare il mio brand grazie all'audience che mi può dare PR Ne Abbiamo, grazie agli strumenti di comunicazione e alla visibilità mediatica che può darmi. Questo è lo scambio tra compagni di viaggio quando si va, tra virgolette, a un evento dal vivo. Questo potrebbe essere, però vabbè, è molto di più, però in breve questo.
Ok. Allora, di solito questa domanda la tengo alla fine, quando magari ci siamo già conosciuti, siamo amicissimi. Sì. Invece partiamo cattivi da subito.
Bravo.
In termini di risultati economici, quali sono quelli di PR Ne Abbiamo?
Allora, PR Ne Abbiamo è una startup che è nata l'anno scorso, praticamente, è nata per gioco in una hall di un albergo, nata dalle menti di mie e del mio socio che è Massimo Bolla, e dove lui mi propose appunto: ho un'idea del secolo, non dovrai fare niente, faremo un sacco di soldi. Sul fare un sacco di soldi ci credo, sul fatto di non faremo niente no, perché in effetti PR Ne Abbiamo dalla sua dal concepimento all'evoluzione mi ha dato un bel da fare. Oggi diciamo che è una realtà con tutti i suoi crismi, e diciamo che ha avuto un anno di gestazione dove è stato in pancia il brand, che è un marchio registrato, è stato concesso a una società che si occupa di formazione, e già nel primo anno è stata un'attività liquida perché, come ti dicevo, senza investimenti ha prodotto da subito cassa e è stato un business tra virgolette liquido, nel senso che non c'era una sede fisica, non c'erano dipendenti, non c'era niente, c'erano solo degli eventi con delle persone. All'inizio eravamo veramente quattro amici al bar, quindi abbiamo iniziato con delle cene con 30 persone.
Okay.
E oggi invece è un SRL che è nata nel mese di novembre, il 15 di novembre, quindi ad oggi non ci sono ancora bilanci, però ti posso dire che l'anno scorso, che è stato, diciamo, tra virgolette, il primo anno di gestazione, ha fatto il suo fatturato, che ha avuto un'incidenza, come ti dicevo, sul fatturato di questa società di formazione del 30%. Se vuoi ti do anche i numeri, così ce la tiriamo fuori, però vedi tu.
Vai.
Bilancio 2017 di questa azienda era 600 e rotti mila euro, l'indotto più il fatturato che ha generato PR ne abbiamo, oggi PR Academy SRL, è stato all'incirca di 200 mila euro. Quest'anno siamo invece...
Dimmi. Beh, quest'anno ovviamente poi avrà la sua...
Quest'anno siamo SRL, strutturati, abbiamo una piattaforma, abbiamo già tutto l'anno prenotato con gli eventi, abbiamo un nostro calendario con un piano editoriale già a un anno e già 120 iscritti in pancia, quindi l'anno scorso siamo partiti da zero.
Cosa intendi con indotto? Nel senso...
Indotto perché ha portato, allora noi ci occupiamo di pubbliche relazioni, quindi PR ne abbiamo già nel nome, dovrebbe dire qualcosa. Noi ci occupiamo di pubbliche relazioni, cosa succede? Te la faccio breve e ti faccio degli esempi che possono magari chiarire meglio, perché le PR sono un argomento un po' ostico, perché noi tendiamo sempre ad associare il PR a quello della discoteca, invece sì, è una cosa lontanissima. Noi ci occupiamo di relazioni, quindi come costruire relazioni, uh-huh, e come sfruttare queste relazioni per fare business.
Ok.
Quindi magari nel corso dell'intervista approfondiremo di più, però ti posso già dire questo. PR ne abbiamo portato l'anno scorso a conoscere personaggi noti del mondo dei media e dello spettacolo, ma non è solo quello, noi portiamo anche imprenditori, gente del mondo della formazione, da noi sono passati tutti i big della formazione italiana, non li cito perché sennò farei un torto a qualcuno se poi me lo scordo, però tu fai tutti, okay, meno un 10%, i big sono passati tutti. Sono venute gente che fino a due mesi, tre mesi fa non conoscevo, io per esempio non conoscevo nessuno della radio, siamo riusciti negli ultimi quattro mesi a portare il 70% delle emittenti nazionali a PR ne abbiamo attraverso i loro speaker radiofonici, ovviamente. Okay. Quindi ogni volta, io dico sempre, c'è un vademecum delle PR per chi viene ai nostri eventi, sono le 10 regole delle PR, tra queste c'è quella che PR chiamano altre PR, cioè ogni volta che tu arrivi a un livello più alto è molto più facile rispetto a quando hai iniziato arrivare a un livello altissimo. Okay. Perché saranno lo stesso le persone che ti vedono dal fuori associate ad altre persone che ti cercheranno. Chiaro. Quindi noi cosa facciamo in definitiva? Cerchiamo di creare autorità e trust nei tuoi confronti. Quindi tu metti l'idea, metti il tuo brand, noi cosa facciamo? Una volta che hai creato un brand, noi ci occupiamo di lanciarlo. Come lo facciamo? Spiegandoti come comunicare offline e online e affiancando a te tutte quell'ecosistema di personaggi importanti, o in prime time, quindi proprio la foto piuttosto che il video, piuttosto che uscirci, ma soprattutto in back end, quindi facendo delle joint venture con queste persone, quindi il grosso anche che facciamo
di indotto sempre, sono diciamo joint venture che sono nate,
sono le relazioni praticamente che tu crei. Allora, se tu pensi che la società di formazione con la quale noi abbiamo collaborato, di cui oggi è anche socia nel progetto, lavorava nel campo finanziario, quindi banche, settore bancario, settore ostico, e all'interno il leader, la persona di punta, oggi parla con le principali emittenti TV, parla con i vicepresidenti di ABI, capisci che il trust nel tuo settore è fondamentale per poter poi vendere il tuo prodotto o la tua consulenza. Okay. Se tu hai come clienti, ti faccio un altro esempio, e scusami se ogni tanto divago, ma mi vengono in mente, sto vedendo in questi giorni la pubblicità di Anthony Robbins, non so se ti è capitato.
Sì, credo di averla incrociata oggi.
Su Facebook. Ok. Cosa ti fa vedere in quel filmato? Anthony è forse il guru, parliamo della motivazione, ma anche di più perché fa anche business, però della motivazione più grande che c'è in questo momento a livello planetario, parliamo della motivazione al numero uno al mondo. Cosa ti fa vedere il guru della motivazione? Che Ofra,
sì, gli Ofra, fa Bill Clinton e tutti quanti i vari,
e ci sono i vari Al Gore, eccetera eccetera, Obama mi sembra, i vari, perché lo fa? Per creare trust, perché dici, se i suoi clienti sono quelli, io non devo aver paura. Noi facciamo quello, noi creiamo trust per poter vendere il tuo prodotto e creare joint venture. Okay. Perché, per esempio, ti faccio l'esempio, oggi magari tu mi intervisti, perché vedi che c'è questo progetto Piano Abbiamo che può essere interessante per il tuo, diciamo, programma. Diversamente, se ti avessi proposto qualche altra cosa io e fossi venuto io a freddo da te, mi avresti rimbalzato, ma è normale, giusto anche così, cioè se non hai un interesse non vedo perché uno dovrebbe interagire per il tuo programma, cioè tu devi dar valore al tuo pubblico e quindi sei tu che cerchi le persone che potrebbero portare valore al tuo pubblico, e questo è un po' quello che facciamo noi. Una delle ultime citazioni che mi piace fare è quella di curare il proprio giardino e non andare a caccia di farfalle.
Sì.
Invece quello che vedo, quello che si fa spesso anche nel network marketing, e io non voglio parlare male del network marketing, non mi piacciono alcune dinamiche di alcuni networker, poi ce ne sono anche bravi, sono quasi tutti i miei amici quelli bravi, dove però vanno a fare stalking. Ecco, quello vuol dire andare a caccia di farfalle. In Piano Abbiamo noi insegniamo a curare così bene il proprio giardino per fare in modo che siano altri, cioè le farfalle, che vengano da te e non tu da loro. Questo è quello che facciamo.
Ok, in realtà il percorso appunto è solo di Piano Abbiamo, è solo dell'ultimo anno, ma c'è una parte prima che è stata fondamentale poi per arrivare a quel punto lì. E di fatto magari chi ti conosce sa che a un certo punto ti sei messo a pubblicare video. Quindi magari portaci un attimo indietro a quel punto lì, chi eri prima di iniziare a pubblicare video su YouTube e Facebook?
Allora facciamo, chi è Gerardo Capozzi? Non so se si possono dire le parolacce in questa... in questo programma, però è una pia bestemmia, nel senso che io ho lanciato con i miei video il tormentone chi cazzo è Gerardo Capozzi, okay. È diventato virale, nel senso che nato quasi per gioco, oggi chiunque interagisce con me, da il più sconosciuto a il caporedattore della direzione del giornale, noi interagiamo oggi con Panorama Economy, con i vari presentatori TV, Paolo Del Debbio, avremo Cecchi Paone a questo evento di lunedì, eccetera. Tutti vogliono fare il siparietto, poi alla fine si parte un po' bottonati, poi ci si sbottona e tutti poi vogliono fare il video con me dicendo chi cazzo è Gerardo Capozzi. È una stupidaggine, però è un tormentone che si è creato. E adesso andiamo a fare questo flashback in ritroso per capire cosa mi ha portato a Piano Abbiamo. Allora, ti dicevo, Piano Abbiamo nasce in una hall di un albergo. Ma perché nasce in una hall di un albergo? Io faccio l'agente immobiliare, sono ancora iscritto come agente immobiliare e ho un brand immobiliare, oggi sono più imprenditore.
Okay.
Comunque sempre iscritto, perché la nostra professione ci impone di essere iscritti come agenti immobiliari, se no non possiamo esercitare.
Professionali.
Però oggi faccio più l'imprenditore,
okay.
E quindi ho queste due aziende. E cosa succede? Da agente immobiliare ero un po' stufo di quello che stavo facendo, nel senso che gli anni erano ripetitivi, più o meno il fatturato era quello, un più 10%, più 5%, però fondamentalmente il lavoro era sempre quello, mi annoiavo, non avevo più stimoli.
Okay.
E siccome io nasco come nerd, nel senso che sono comunque, quello che dicevo all'inizio è, prendendomi molto in giro, nessuno, io non sono nessuno, però ho sempre lavorato molto sull'ironia e quindi mi sono autodefinito un agente immobiliare nerd superstar,
okay.
Anche prima di iniziare, perché era nelle mie corde, quindi facevo molta autoironia, era molto per prendermi in giro, devo dire la verità, quindi nessuno è superstar, anzi, sono la persona più anonima di questo mondo. Però ti dico, parto con questi video e faccio una sfida con me stesso di fare 50 video in 50 giorni. Avevo letto dei libri di alcuni miei mentori, di alcuni miei autori, nel quale parlavano di 50 contenuti da fare prima di iniziare a, diciamo, a fare del business con i contenuti, no?
Okay.
Vedremo poi nel corso magari dell'intervista che i contenuti hanno una parte fondamentale in questo percorso. E allora ho detto, vabbè, perché non fare 50 video in 50 giorni, no? Anche perché oggi si parla di un video al giorno, però non era nelle mie corde, sapevo che non l'avrei mai fatto. E comunque a me piacciono i progetti che iniziano e finiscono, perché poi io mi annoio dopo un po'. E allora ho detto, facciamo 50 video in 50 giorni. Questa cosa ha creato un audience pazzesca intorno a me, prima di tutto perché nel mio settore nessuno l'aveva fatto prima.
Okay.
Quindi il mio è un settore molto abbottonato, molto di autoreferenziale, quindi si tende a dire quanto sono bravo, solo io lo so fare, come lo faccio io non lo fa nessuno. Io invece ho ribaltato il paradigma, ho iniziato a dire ci sono cose del mio lavoro che non mi piacciono, quindi ho iniziato a dire tre motivi per odiare un agente immobiliare, che è uno dei video che all'inizio aveva proprio creato ilarità e anche arrabbiatura nei confronti poi di certi stereotipi di colleghi che si rispecchiavano e si sono molto arrabbiati. Okay. Ho creato molti dissing, diciamo, all'inizio, non voluti, però sono nati e sono anche quello che poi mi ha dato molta visibilità. Quindi ho iniziato a fare questi video, le tre regole dell'agente immobiliare, eccetera, eccetera, a video dove spaziavo e dicevo che oggi sono arrabbiato perché il cliente mi ha preso in giro, piuttosto che... Io raccontavo le sfighe dell'agente immobiliare, in realtà. Okay. Non raccontavo quanto ero bello e figo. E questo devo dire che ha portato a me, paradossalmente, invece di allontanare i clienti, li ha portati, perché molti dicevano: ma un agente immobiliare non può far ridere in un video. Io dicevo: ma io sono così, non posso nascondere quello che è la mia, il mio modo di essere. Io sono molto autoironico, quindi non,
quando parli, non avrei di potuto fare un pubblico, un grosso pubblico, diamo dei numeri, perché a volte magari un grosso pubblico uno pensa magari al milione di fan.
Stiamo parlando, allora fai conto che oggi i numeri vanno aumentando, perché comunque tutti i miei canali social sono quintuplicati oggi, però ti dico, ho fatto dei video che hanno raggiunto in organica 35.000 visualizzazioni, che ai tempi era tanto, cioè c'è gente che ne faceva 100 tirate, ti dico, ci sono video, non tutti ovviamente, ho fatto video con Riccardo Scandellari, ho fatto video con vari big anche del mondo social, perché poi un'altra delle cose...
Ma che questo fatto... già dall'inizio o più di recente?
No, allora, io ho fatto 50 video in 50 giorni, dove era autoreferenza, parlavo solo io, avevo un libro di Steve Jobs, quindi parlavo col libro di Steve Jobs praticamente, okay. E l'eco iniziale forte... Cioè, i primi video non li vedeva nessuno, ovviamente tanti rarità, gli amici che erano intorno, ma che cazzo stai facendo, però era un qualcosa. Okay. Cammin facendo, diciamo che è aumentata questa popolarità. Cosa è successo nel frattempo? Due switch, dopo i 50 video ho deciso di creare una webserie che si chiamava AI Agente Immobiliare, dove dicevo, intervisto gente, però non gli agenti immobiliari, anche lì l'altro grosso paradosso, cioè sempre fare quello di diverso dagli altri. Ho iniziato a intervistare gente al di fuori del mio mondo.
Ok.
Quindi, come ti dicevo, ho intervistato Luca Mazzucchelli, che è diventato un grande amico. Ho intervistato Riccardo Scandellari. Ho intervistato...
Queste persone... Cioè, per dire, Luca Mazzucchelli lo conoscevi già?
No. Io, allora, fai conto, io ho creato un media proprietario alla fine. Con questi 50 video, in 50 giorni ho creato un media proprietario. La gente che... Quando andavo ad approcciarmi o a chiedere come te, quando vuoi fare un'intervista, loro conoscevano già il canale, tra virgolette, senza andare a vedere i numeri, che erano ridicoli, ovviamente non avevano la presa, era appena nato, però già dicevano, vabbè, tu da diversi anni che fai video, in realtà erano 50-60 giorni che li stavo facendo. Perché avevo spezzato con un prodotto, quindi avendo concluso un ciclo e avendo già iniziato, diciamo, una nuova serie... con proprio una cosa totalmente diversa, la gente aveva questa sensazione che io fossi sul mercato da diverso tempo. In realtà era da pochissimo. Tu fai conto che la mia visibilità online è da 2 anni che c'è, cioè, sì. Prima non mi conosceva nessuno. Okay. Quindi ti dico, è 2 anni molto collegati ai video, ma non solo, perché il grosso all'inizio del mio trust era proprio offline, cioè io paradossalmente ero più conosciuto fuori dal web che nel web.
Perché
alla fine l'eco, la cassa di risonanza che avveniva quando andavo a degli eventi piuttosto che di altri, non i miei, perché non, adesso sto facendo degli eventi miei, era superiore al numero di follower che avevo. Cioè io avevo una pagina e tutti mi dicevano, mi intervistavano, capitava, sono andato in una radio e mi hanno detto, ma come mai hai solo 300 like sulla pagina, no? Cioè, quando arrivavo avevano questa sensazione di me, che ne so, milioni di like, poi ne hai solo 300, no? Cioè, com'è possibile? Non lo so, potere dei contenuti, anch'io non mi rendevo conto, ripeto, oggi vanno per inerzia, nel senso che aumentano senza che facessi niente. Una volta mi sbattevo anche, ti devo dire, con scarsi risultati. Oggi vanno in automatico, ti dico, il boom c'è stato con Snapchat. Cioè, appena è nato Snapchat, mi sono buttato a capofitto e mi sono autoproclamato il re di Snapchat, nel senso che se eri su Snapchat mi conoscevi, cioè chiunque era su Snapchat mi conosceva. Sono finito anche sul libro di Mazzucchelli e Beltrami e citato da Donna Moderna e da alcune riviste, perché avevo fatto parlare di me, hai capito? E quindi era...
Quindi è stato un po' il cogliere... La novità di Snapchat,
sì,
che
sì,
poi
sì,
si è anche esaurita.
E sono andato lì senza schemi, perché ero un pazzo furioso. Lì facevo delle cose che oggi non so se su Instagram non le faccio così oggi, ma sono quelle che sono le stories di oggi, no? Tu fai conto che però Snapchat aveva solo le stories,
okay, sì.
Fine, c'era foto, non c'era, quindi l'unico modo di interagire era tramite passaparola,
okay.
Perché non avevi tag, non avevi niente, quindi la gente citava gli account a seguire. E io sono stato uno di quelli più citati all'interno di Snapchat. Okay. E devo dire che ancora oggi il grosso del mio, tra virgolette, successo, perché stiamo parlando comunque di una persona normalissima, però nel mio piccolo quello che posso dire che è stata la svolta è stato Snapchat, okay. Su cui oggi non pubblico più. Però quando la gente dice, ah vedi, Snapchat è morto, sì, ma io l'ho sfruttato a pieno. Cioè nel senso che quello che ho fatto...
Appunto, ha avuto un periodo di boom e poi purtroppo lì gli hanno tagliato le gambe, però chi l'ha sfruttato in quella fase, chiaro che ha avuto un...
E ti dico, quello che la grandezza di Snapchat allora fu sempre quello delle relazioni, cioè mi permise di conoscere i tempi delle persone a cui non sarei mai arrivato.
Quindi,
come oggi, Pierre Nabiamo mi sta permettendo di arrivare ad un livello... che non ci sarebbe. No, io ogni mese mi stupisco delle persone che vogliono interagire con me, mi stupisco.
Dimmi se nella mia testa sto rielaborando il percorso nel modo giusto. Un po' con i video e un po' per esempio con Snapchat, l'approccio è sempre stato quello di uscire su una piattaforma dove in quel momento c'è poca competizione,
sì,
e magari anche con un approccio diverso. Per esempio, magari non so se già all'epoca su YouTube c'erano i video degli agenti immobiliari di altri. Adesso, se uno vuole andare a vedere più l'esperienza dell'agente immobiliare con i video, c'è l'intervista con Giuseppe Gatti, quindi lì magari può essere interessante. Però non so se
Giuseppe
era
Gatti
già...
però nell'immobiliare, che poi Giuseppe Gatti ci siamo conosciuti su Snapchat.
Non so se
Giuseppe
però lui era già attivo a quel
punto. Amici.
Era già attivo a quel punto lì quando ti sei partito con i video?
Allora, Gatti mi ha trovato su Snapchat, per esempio.
Okay.
Cioè, Gatti, che oggi siamo dei grandi amici, era il suo evento in prima fila, eccetera, eccetera. E mi ha contattato lui su Snapchat. Mi ha detto: sto cercando un agente immobiliare, non lo trovo. Mi hanno detto che tu sei il numero uno, no?
Okay.
Senza conoscere, io non dico che sono il numero uno, dico che la gente lo pensa, però non lo sono. E mi cerca lui. Per la verità Gatti è un investitore immobiliare, cioè lui si occupa, ha bisogno di me, nel senso che io gli trovo gli affari immobiliari. Ai tempi, fai conto, io ho fatto una ricerca quando ho iniziato e c'erano i formatori dell'immobiliare, che erano due o tre,
sì,
e c'erano solo alcuni agenti immobiliari, ma pochissimi, forse due, che facevano dei video però molto istituzionali, del tipo ti spiegavano, ecco uno degli errori, te la faccio breve, uno degli errori di cui parlo spesso in PR ne abbiamo, è quello che noi facciamo dei contenuti, ma li pubblichiamo per il nostro competitor, non li pubblichiamo mai per l'utente finale. Quindi ti parliamo di quello che penso che se un altro mio competitor guarda, non devo fare brutta figura. E okay, però all'utente finale del tuo mondo, del tuo gergo, noi devi parlare semplice, devi parlare come se davanti avessi un bambino di 6 anni. Non gliene frega niente del tecnicismo.
In quel caso lì, allora, è stato in parte il... o l'approcciare una piattaforma nuova in cui entravi per primo e quindi avevi il vantaggio di essere la novità, oppure magari soprattutto nel caso dei video creare la novità, nel senso di usare un approccio diverso nel contenuto.
Sì. Allora,
e questo anche se avevi un pubblico piccolo, comunque ti dava cassa di risonanza più grande in proporzione rispetto ai numeri puri e semplici.
Sì, hai riassunto bene, perché ti dico, come ti dico, Gatti mi ha cercato su Snapchat perché sapeva che io ero su Snapchat, no? Uh-huh. E in uno stadio piccolo, quando sei il numero uno, è più facile che ti trovino che se sei il numero 50 in un oceano, hai capito? Yeah. E quindi a livello di numeri assoluti, infatti io dico sempre, quando iniziate qualcosa...
Tra l'altro, quel discorso che facevi tu del fare contenuti per il competitor è vero anche in un altro senso. Quando fai contenuti identici a quelli del competitor, in realtà la persona comunque guarda il riferimento principale,
certo,
e non guarda te, certo, anche se magari il contenuto è valido.
No, sono d'accordo con te. La cosa secondo me che è la cosa che vogliono le persone veramente al di là del settore è l'onestà intellettuale, nel senso che la gente non vuole vedere gente perfetta, la gente vuole persone che ti dicano la verità, ma la verità non quella che ti piace, la verità, ovvero io oggi ho fatto questa cosa, l'ho sbagliata 150 volte, alla 151esima l'ho fatta giusta, quindi vieni percepito come una persona capace, che però ha avuto delle difficoltà nell'arrivare al termine, e quindi questo piace. Okay. Se invece dici sono tutto perfetto, al primo colpo l'ho fatto, 5 minuti ho risolto i problemi della mia vita, ero povero, in un minuto sono diventato ricco, non è vero. La gente ormai non ci casca più a queste cose qua, non ci crede più e non piacciono.
Gli ospiti, allora il primo ospite che avevi tirato dentro su questa nuova web series, questa di agente immobiliare, è stato, allora se ho capito, Luca Mazzucchelli.
No, siamo partiti, allora, per la verità il primo ospite che ho agganciato...
Te lo chiedo perché già... al di là sì. dell'aggancio, poi è quella un po' l'embrione allora, di Piare ne abbiamo.
Quello che ha dato un po' la svolta è stato Luca, devo dire la verità.
Però scusa, dimmi chi è stato il primo.
Il primo è stato un mio carissimo, sempre un carissimo, poi sono diventati tutti amici quelli che ho intervistato, è una cosa stupenda, perché poi sono interviste dal vivo, quindi si crea molta empatia, cioè con la persona, tu poi quando fai il montaggio, fai tutto in tempo reale, quindi si crea quella sorta di collaborazione che poi crea delle amicizie. E il primo è stato Guglielmo Arrigoni, perché aveva appena scritto il libro sull'email marketing con Flaccovio Editore. Lui tra l'altro era mio fan, tra virgolette, perché siamo amici. Prendi sempre con le pinze quando mi do qualche segno più, perché veramente non sono veramente nessuno. Lui mi fa, ma io sono già tuo fan. Quando io gli ho chiesto, senti, hai fatto il libro, lo presentiamo insieme, ho una web serie in mente e ti dico la verità. È stato bellissimo. Allora, Guglielmo è Logo Rock.
L'aggancio con cui hai tirato, al di là che poi hai scoperto che era un tuo fan, ma l'aggancio con cui cercavi di tirarlo dentro era di dire, anche se ho un pubblico limitato, ti aiuto comunque, in piccola parte, a promuovere il tuo libro.
Ma guarda, è stato più semplice in realtà, perché
voglio capire qual era il tuo ragionamento, poi che ti sia andato di culo.
Guarda, io ho sempre pensato così, ed è quello che insegno e spiego a Piare ne abbiamo. Quando inizi a parlare non ci sarà nessuno davanti a te, ma devi già immaginarti il tuo pubblico davanti.
Okay.
Quindi tu immaginati già la tua stanza con 3.000 persone, che non deve essere quello che ti fa paura, ma pensare che ci sia tanta gente che ti sta vedendo dall'altra parte, perché se è quello che vuoi, devi già pensare che ci sia. Il problema è che molti si scoraggiano perché iniziano a fare video o podcast. I video non devono essere per forza la strategia principale. Se la strategia che va bene per te, usali, se no vanno bene i podcast, il blog, funziona tutto oggi se fatto bene. Il problema è che vedo tanti, però io non faccio dei numeri piccoli, non me la sento più di andare avanti, perché non si ha questa soddisfazione. Questo avviene perché il killer numero uno delle PR, ma anche del business, è l'ego. Cioè l'ego ci fotte. Quindi noi dobbiamo combattere con un solo nemico, che è il nostro ego. L'ego ci fa fare errori. E quindi quando noi non vediamo il like, quando noi vediamo la conversione, diciamo non funziona. In realtà magari hai fatto più visualizzazioni e potenzialmente conversioni quando non hai like.
Ok.
Quindi andrebbero visti i risultati successivi, l'indotto. Io sono un malato dell'indotto, nel senso che direttamente faccio una cosa, ma quella cosa che so è un sasso nello stagno e l'onda si propaga. A me interessa l'onda, non il buco. Ok? Quindi questo è un po' quello che è. A Guglielmo niente, gli avevo solo proposto. Ho in mente di fare questa web serie. Vorrei iniziare con te, sei il primo. Quindi aprirai, l'importanza era su sei il primo. Okay. Non gli ho detto i miei numeri perché erano ridicoli, non gli ho detto della web serie perché io ho creato la serie AI con lui in quell'occasione.
Okay.
Quindi non abbiamo preparato testi, lui poi è logorroico, è andato avanti mezz'ora, 35 minuti, i miei video poi erano di 6 minuti, e io avevo praticamente un bastone per i selfie, io avevo il braccio che stava andando in cancrena praticamente, perché dopo mezz'ora col bastone così, e pesavano un po' di più gli iPhone nel tempo, io ho fatto tutto poi con iPhone. Uno dei miei cavalli di battaglia era, se vedi i miei video oggi, sembrano dei piccoli film, no? Soprattutto gli ultimi che ho fatto, qualcuno mi ha detto, ma che cos'è un film? Sono io che riprendo con un iPhone, cioè un'altra caratteristica che non ho mai usato, macchine professionali, sono stato sempre a livello amatoriale, poi in montaggio con iMovie, anche qua programma gratuito, ho montato sempre tutto, non ho mai usato Final Cut, non ho mai usato Premiere, ho usato iMovie.
Okay, quindi mi hai già risposto a una domanda sul come è ripartito e se si poteva fare ancora, se continui a farlo vuol dire che quantomeno può funzionare anche per altri.
Sì, io penso che ci sono gli strumenti online. Nella mia Academy poi c'è tutta una sezione dove spiego come fare contenuti praticamente, e lo puoi fare gratis. Cioè, se è gratis, tra virgolette, devi comprare un Mac, per dire, perché già col PC, e io oggi sto facendo una ripresa col PC, quindi non disdegno il PC, sono filo Mac, però non disdegno neanche il PC, e ti dico, se hai un Mac oggi, investendo 1200 euro, prendi un MacBook Air, hai già tutto, hai tutto quello che ti serve per fare contenuti e web marketing, hai tutto, veramente hai tutto, e spieghiamo come fare sfruttando già i programmi che ci sono all'interno, ma facendo cose semiprofessionali, perché poi c'è gente che lo fa di mestiere ed è molto più bravo di me, ovviamente.
Allora, continuando su questi primi passi di Pierre Ne Abbiamo, che all'epoca non era Pierre Ne Abbiamo e non ce l'avevi neanche in testa, però poi tutta questa cosa
non ce l'avevo in testa perché volevo lanciare il mio brand immobiliare. Lungi da me entrare nel mondo, oggi volente o nolente sono dentro nel mondo della formazione, pur non essendo un formatore, questo ci tengo a precisarlo, io non mi sento e non mi vedo come un formatore, mi vedo come leader di una community che è Pierre Ne Abbiamo, e dove comunque abbiamo capito che il nostro pubblico voleva anche i contenuti, uh-huh, e non gli bastava solo incontrarsi, quindi abbiamo modificato il tiro. Mi sono trovato in concorrenza con competitor della formazione, premesso che il 90% sono miei amici e non volevo, e proprio era l'ultima cosa che avrei voluto, però vabbè.
Quali altre strategie hai usato quando si trattava appunto di questa prima web series per allargare i tuoi contatti e trovare gente da intervistare?
Allora, ti dico, siamo partiti con i video, oggi mi sto spostando sul podcast, io ho un canale Telegram, dove metto contenuti di super valore, cioè gli stessi contenuti che io utilizzo nei miei eventi passano da Telegram, vengono macinati, vengono triturati, eccetera, vabbè, poi ampliati ovviamente dall'evento al vivo, però partono da lì ed è gratuito. Dico sempre, diffidate dal gratis, non vale. Spesso io nelle robe gratis ho trovato delle robe fantastiche, quindi ti dico, all'inizio era solo video, avevo un blog, quindi che ho ancora, che però adesso una pubblicazione mensile proprio giusto per tenerlo vivo, okay. Ma il grosso l'hanno fatto le pubbliche relazioni.
No, infatti volevo chiederti, quali strategie hai usato per trovare altre persone da intervistare e convincerli a venire?
Ok, allora, per intervistare gli altri cosa succedeva? Quando intervistavo qualcuno andavo a dire che già precedentemente era venuto Tizio Caio Sempronio, che è un po' quello che hai usato tu quando mi hai intervistato, mi hai detto, sì, guarda, ho già intervistato Tizio Caio Sempronio, è come per dire, se mi dici di no tu, vabbè, ci stai perdendo tu. È un po' quello che ho utilizzato anch'io.
Ok. Avevi altre tecniche che ti sono tornate utili?
Sì, allora, vabbè, sempre nell'ambito PR, fai conto, ti ho parlato di Luca, è stato un po' lo switch. Mi sembra che era già il quarto o quinto video, quindi quasi all'inizio. Io ho fatto due stagioni di AI, poi l'ho troncato perché tu, come ti ho spiegato all'inizio, io dopo un po' mi stufo, quindi devono avere un inizio e una fine tutti i progetti. E al massimo delle evoluzioni, però quello che ti dicevo, un po' la Fiorello, con i dovuti paragoni, stiamo parlando di star contro nessuno, quello che ti dicevo io è questo: quando sono arrivato a intervistare Del Debbio, e lì il picco è stato incredibile, perché il trust è aumentato ancora di più, quindi siamo passato da un volto noto del web, okay. a un volto noto della TV che faceva 6 milioni di share. Ok, con Quinta Colonna su Rete 4, Paolo Del Debbio.
Lui, per esempio, come l'hai raggiunto?
L'ho raggiunto in questa hall dell'albergo, dove poi è nato tutto, perché era un evento e gli ho chiesto, guarda, ho un canale YouTube, mi farebbe molto piacere.
Eravate allo stesso evento?
Eravamo allo stesso evento, okay. Eravamo allo stesso evento, io gli ho chiesto, guarda, con molta umiltà, spargendomi di cenere, con la voce tremolante, oggi non mi trema più perché sono abituato a stare con i VIP, eccetera, però quello che gli ho chiesto è, ho un canale YouTube e mi farebbe davvero piacere avere l'onore di ospitarti sul mio canale. Lui è stato molto gentile, mi ha dedicato 5 minuti,
okay.
Quindi ha fatto un saluto al canale che io ho tagliato ed è quello che ho fatto girare poi per un mese, e poi c'era questa piccola intervista che avevo fatto, che comunque è finita poi sui miei canali, eccetera, però il fatto di vedermi con un personaggio pubblico ha creato un trust incredibile, perché dicono, se un personaggio pubblico spende del tempo nei tuoi confronti, probabilmente perché hai qualcosa di buono da dire. Se ci aggiungi che poi nel frattempo non mi sono fermato, ma ho prodotto ancora più contenuti, la gente diceva, ah, ma lui è venuto lì perché tu fai questo. In realtà era un po' i vasi comunicanti. cioè continuavo a mettere dell'acqua che era nello stesso recipiente.
No, no, questa del...
questa è un po' la formula.
Allora, vabbè, quella del... del dire ho intervistato XYZ funziona sempre. Questa dell'andare agli eventi può essere un'altra... un altro punto di partenza.
Sì, anche... allora andare agli eventi, allora fai conto che il valore aggiunto per me oggi, ma dovrebbe esserlo per tutti, di andare a un evento, oggi ho la fortuna di non dovrei dirtelo, però vabbè, diciamo che nella maggior parte degli eventi, non tutti, non pago più per andare, no? Mm-hmm. Io sono comunque un malato di formazione e ti dico che il valore aggiunto di quei corsi è proprio il tuo compagno di banco che hai a quei corsi, che spesso magari è un top player. E si crea però dal vivo quell'emozione, quell'alchimia che non può succedere dietro uno schermo. Cioè la partenza va benissimo dal web, io sono uno che dal web ha preso più di quello che si meritava, però poi l'ho coltivato sempre fuori le relazioni, quindi okay, anche quello che facciamo in Pierre ne abbiamo, ormai online e offline sono la stessa cosa. E nel bene o nel male, okay, e quindi non puoi permetterti di avere una visibilità online senza un continuo nella relazione con le persone al di fuori, perché sarebbe un contenitore vuoto. Quindi quello che diciamo noi è anche lì, frequenta tutti gli eventi dal vivo che puoi, nel limite del possibile, tutti lavoriamo e non puoi fare il corsista seriale, quello no. Però seleziona, fai un bel filtro dei prodotti che ti servono per la tua crescita, e non solo personale ma anche a livello di skill, e interagisci con le persone, perché alla fine noi siamo il mercato è fatto da persone, non sono né brand né aziende, al massimo sono dei personal brand, ma siamo uomini e donne e vanno coltivate le relazioni.
Okay.
Quindi spesso a me ho avuto degli endorsement in alcuni gruppi grazie all'amicizia con altre persone. Mm-hmm. Lo stesso Gatti mi ha inserito in una questa qua è proprio veramente la spirale delle PR. Gatti mi aveva inserito ai tempi in una membership su WhatsApp dove all'interno ci sono i guru del marketing attuali, e lì ho fatto delle nuove conoscenze, cioè nuove persone a cui non sarei mai arrivato, perché molte tra l'altro sono molto schive, molto difficili arrivare, con un approccio di essere all'interno di un cerchio è molto più facile. Quello che diciamo noi è cerca una community, ok? Mm-hmm. Entraci dentro e usa la community come tua forza, okay? Questo è molto importante.
Ok, quando è arrivata l'idea di PR ne abbiamo?
Ecco, PR ne abbiamo proprio in quell'occasione lì con Del Debbio, era un po' che il mio attuale socio mi faceva il filo, nel senso che dai, facciamo un evento. All'inizio lui mi aveva proposto: fai un evento dal vivo tu, lo sponsorizziamo noi, basta che poi magari parli all'interno del tuo speech, ci fai entrare a noi come o main sponsor o come comunque joint venture eccetera. E all'inizio avevo declinato perché non era il mio percorso, ho detto io non voglio fare un evento dal vivo su Gerardo Capozzi, e in una fase in cui comunque non mi interessa, cioè il mio obiettivo è sempre stato quello di dar valore al mio pubblico e mai fare una cosa autoreferenziale. Quindi è vero che ci sono in prime time, è vero che ne beneficio io principalmente quando vado a parlare, ma tu devi uscire dalla sala con dei contenuti di valore, soprattutto con del valore. E questo è sempre stato il mio obiettivo. Quindi avevo declinato varie volte i vari inviti perché non ne vedevo l'utilità, ma soprattutto per il mio pubblico. Magari io a farlo avrei avuto anche qualche piccolo vantaggio, però non ne vedevo la cosa. Lì invece mi è stata fatta proprio una proposta nella quale mi è stato detto: beh, ti è piaciuto fare un'intervista con Del Debbio? Ogni volta che fai un'intervista la gente impazzisce per te. Avevi intervistato anche il socio del mio attuale socio e mi ha detto: guarda, lui vuole fare interviste con te perché si è trovato benissimo eccetera, sfruttiamo questa cosa, facciamo in modo che la gente vuole fare le cose che fai tu, spieghiamogliele come fai. Questo è stato all'inizio. Okay. Poi ti dico, ci sono state varie evoluzioni, perché PR ne abbiamo all'inizio era nata come un programma che doveva andare in TV, che non si è più fatto, e da lì abbiamo deciso, visto che c'erano stati 6 mesi di lavoro dietro, ma lavoro vero, quindi ti dico veramente, abbiamo spaccato legna, perché non ti regala niente nessuno, anzi se può andare male una cosa va, e dopo 6 mesi io ho detto, beh, il lavoro l'abbiamo fatto, sfruttiamolo, perché penso che al di là della TV...
In questi 6 mesi il lavoro l'abbiamo fatto al di là appunto di, appunto, doveva essere un progetto TV, quindi trovare gli accordi televisivi del caso,
sì.
Ma... Che parte del lavoro poteva essere riutilizzata?
Allora, lavoro sul campo, io ogni giorno avrò incontrato 3 o 4 persone, mm-hmm. quindi lavoro proprio sulle pubbliche relazioni pure, quindi relazioni con la R maiuscola, e ti dico, quando vai comunque da personaggi importanti non è un rapporto paritetico, e quindi devi andare lì in una certa maniera, parlare in un certo modo, prepararti, arrivare con un background, non è semplice farlo per mesi, tutti i giorni, avendo un'altra attività. Io finivo di lavorare, perché finivo di lavorare alle 4 di notte per riuscire a fare tutto, perché durante il giorno facevo le visite, gli appuntamenti immobiliari, nelle pause pranzo giravo i video, perché poi continuava la produzione video, il pomeriggio dopo una certa ora mi riservavo tipo dalle 6 alle 8 i vari incontri con i vari, e alle volte mi avvisavano il pomeriggio per la sera e non potevi dire di no, perché se tu a un personaggio pubblico dici di no, una seconda volta non arriva, quindi devi farti anche trovare pronto quando arrivano queste cose, oltre a creare tutto un palinsesto, creare gli eventi. Abbiamo iniziato a fare eventi all'inizio con l'Elemora, quindi l'Elemora è stata un'apripista per noi, perché ci ha aperto tutto un mondo dello spettacolo che noi non conoscevamo, quindi facevamo delle cene ai ristoranti, c'era l'Elemora, la gente veniva, ma veniva al ristorante, veniva per il personaggio, non veniva per noi. E a un certo punto ci siamo visti, il mio socio mi ha detto, ma questa non è la strada che vogliamo fare, o meglio, vogliamo sfruttare le relazioni di influencer, VIP e media, ma non vogliamo farlo in questo modo. Quindi abbiamo iniziato a coinvolgere giornalisti, ci siamo accorti che il nostro pubblico cercava proprio quello, e allora abbiamo iniziato a stringere joint venture con Panorama Economy, con alcuni, abbiamo fatto alcune cose con Milano Finanza.
Ti interrompo un attimo, perché sì, secondo me questo è un passaggio chiave che ho visto, sì, ripetersi in un certo modo per, sì, ho intervistato ormai 200 imprenditori, per 199, oh, è stato così,
sì,
e ne abbiamo anche parlato in alcuni corsi, però è sempre, sì, quello che poi crea più difficoltà, quindi ti magari poi tu l'hai fatto in maniera spontanea e a ritroso si può vedere il percorso, però il percorso di solito è sempre quello. Che problema vedevi, sì, nel mercato, nei potenziali clienti?
Allora, ti dico, oggi abbiamo un percorso molto chiaro. All'inizio c'è stato, noi siamo partiti con abbiamo detto iniziamo,
okay,
senza aver chiaro nulla. Avevamo solo chiaro che volevamo creare una community di gente appassionata di pubbliche relazioni. Primo problema, le PR non si capiscono. Quello che, okay, mi veniva detto da tutti è, ma io le PR, che cavolo sono ste PR? Se... In realtà le pubbliche relazioni non sono nient'altro che relazioni. Quindi è saper comunicare nel modo giusto, alle persone giuste, offline e online, per poter creare opportunità di business. Queste sono le pubbliche relazioni oggi, almeno come le intendiamo noi. La ricetta che ha generato PR ne abbiamo. E come l'avevamo costruita all'inizio?
No, aspetta, dimmi invece, sì, oggi qual è il problema che, per cui le persone vengono a chiederti una soluzione?
Ah, oggi la gente vuole imparare a comunicare meglio, okay, sui social principalmente, e poi quando si rende conto, entra nel nostro mondo, capisce che c'è un mondo offline che è ancora più importante dell'online, mm-hmm, ma che non può conoscere prima, e quando lo capisce entrando dentro, per quello facciamo gli eventi dal vivo, vuole saperne di più. Quindi abbiamo creato un'academy, che è PR Academy, dove diamo solo contenuti, sono un video a settimana su argomenti verticali e una live mese, con un costo abbastanza cheap e abbonamento tipo Netflix, se ti rompi le palle puoi uscire in qualsiasi momento. E poi abbiamo un club, che è quello con cui siamo nati, perché l'Academy è arrivata dopo. Uh-huh. Il club invece è, fai parte di un gruppo di persone che vogliono alzare il livello delle loro pubbliche relazioni, delle loro conoscenze, ok, nel loro ambito, e vogliono fare joint venture tra i partecipanti. Questo è quello che è l'ecosistema nostro. Poi abbiamo aggiunto vari pezzettini nel corso del
problema che loro sentono è capire come comunicare e trovare persone interessanti con cui comunicare.
Sì, sì. Noi abbiamo, il mio target è quello di imprenditori, quindi piccoli e medi imprenditori, piccoli e medi imprenditori, che hanno già un brand, ma non sanno comunicarlo. Uh-huh. Ok, questa è l'esigenza base. Cioè, quando uno arriva da me mi dice, guarda, io voglio fare quello che fai tu, ma non so come cacchio si deve fare.
E quando hanno imparato a comunicarlo, vogliono... fai da facilitatore per introdurli su
Vogliono avere gli strumenti giusti per poter fare comunicazione, Ok, quindi come devo presentarmi, come devo dire la cosa, che cosa devo utilizzare, quali sono gli strumenti, come per dire iMovie, piuttosto che partendo proprio dalle basi anche, e poi dopo vorrei avere la relazione in quel settore, io ci posso arrivare, è un lavoro sul lungo periodo ovviamente, non è che arrivi una volta e risolti i problemi della tua vita, però inizi un percorso dove poi in autonomia sarai in grado tu di farle le PR. Okay. Ok, quindi starei dentro nel gruppo solo per il piacere di stare e di continuare a creare nuove opportunità con le persone che arrivano, anche perché è un ambiente filtrato dove non entrano tutti e quindi ti senti anche protetto, cioè entri, non è il mare magnum di persone che oggi ci sono, non ci sono, e gente che si frequenta da almeno un anno, quindi
nel momento in cui siete partiti,
sì?
Immagino la risposta sia sì, però c'erano già altri che comunque lavoravano, per dire, non so, vendendo corsi di fare pubbliche relazioni o
a livello di che
possiamo dire concorrente, anche se poi chiaro non faceva magari la stessa cosa, anche perché non ce l'avevate chiara in mente neanche voi.
No, non ce l'avevamo neanche noi, quindi non potevamo sapere. Allora, a livello di pubblico verticale sulle pubbliche relazioni non c'era nulla. C'era tutto un ecosistema di networking, ti faccio degli esempi. BNI, per esempio, che è un gruppo di persone che si trovano alle 7 del mattino e si scambiano biglietti da visita, fanno networking. Noi facciamo anche networking, ma non è l'obiettivo principale. E soprattutto, ripeto, non andiamo a cercare noi le farfalle. Mentre in tutti gli ambienti che vedo io esterni, mi sembra che c'era per i job, ci sono varie cose dove si trovano imprenditori, gente che vuole fare business e si trova in un evento sociale, conviviale, no? Okay. Quindi quello sarebbe il vero. Mentre quelli che vediamo online si chiamano social media, questi gruppi che ci sono sempre stati, tipo i meetup in America, eccetera, si chiamano social network, cioè gruppi di persone che si incontrano dal vivo per fare rete. Uh-huh. Ok, questo c'è sempre stato. Noi abbiamo creato un qualcosa di unico. Qual è l'unicità? Il primo era quello di avere il media, all'inizio era l'Elemora, per dire, no? L'Elemora magari mi portava Simona Ventura, mi portava altri personaggi, e altri anche giornalisti, perché è arrivata giornalisti di TG.com e di altre cose, no? Sono arrivati di radio, eccetera.
Anche lì l'aggancio è stato, vado da qualcuno che non è, adesso spero di non offendere nessuno, certo, però l'Elemora non era all'apice della carriera, certo, in quel momento, certo, lo possa ammettere anche lui, e però comunque aveva una serie di contatti, per cui era raggiungibile, quindi, per te, però ti poteva aprire la porta da altre parti.
Perfetto, hai centrato in pieno, e tra l'altro ti posso dire, al di là del giudizio su l'Elemora, che ce ne sono di disparati, però tutti volevano, ti assicuro che tutti volevano sempre venire. Oggi non è più il fulcro, se viene mi fa piacere, ma può venire come ospite, ma non è più il fulcro, però ti assicuro che tutti volevano venire, pur per le note, vicende giudiziarie, eccetera, poteva destare alcune cose. Noi l'abbiamo preso nel momento in cui lui era ancora... Com'è nata la cosa di L'Elemora? L'Elemora mi hanno proposto di fare un'intervista, quindi io mi vedo come un intervistatore alla fine, perché è una cosa che mi piace, come sei tu, perché alla fine tu sei il grosso del tuo brand, ti associa alle interviste, no? È un po' mi piace proprio farlo, penso anche a te, perché se ne hai fatte 200, credo, è proprio bella come cosa. Mi hanno chiesto: c'è da intervistare L'Elemora, vorresti andare? Io ho detto: ho fatto del debito, fammi fare L'Elemora, no? E L'Elemora si è, tra virgolette, come diceva Milano, preso talmente bene, abbiamo detto: ma dai, inventiamoci qualcosa, no? Da lì abbiamo detto: vabbè, noi ci abbiamo già PR, ne abbiamo, se vuoi facciamo degli eventi in un ristorante, vieni. La cosa differente che io vedo agli eventi dal vivo, quando c'è l'ospite, ecco, un'altra delle cose: noi non abbiamo mai pagato gli ospiti per venire, è un'altra delle nostre caratteristiche. Non ti dico che non li pagheremo mai, perché poi magari in un futuro prossimo potrebbe capitare, se vogliamo avere delle persone che facciano...
Chi è l'ospite?
Quello che chiediamo, però in genere ti dico... da me chiunque è venuto non è stato mai fatto, al massimo se veniva da fuori ho pagato una camera d'albergo, basta. Okay. Quindi queste sono veramente le PR, venivano perché gli davo del valore, cioè Lele con noi si è ripulito un po' tutta l'immagine, e infatti adesso sta lavorando tantissimo. Però quello che ti dico è che la differenza è che io sono sempre andato a eventi dove l'ospite finiva lo speech e durante la pausa scappava nei corridoi, te lo dico perché mi è successo un evento di formazione dove ho beccato l'ospite e la valletta che lo portava in giro si è congelata e mi fa: tu cosa ci fai qua? Veramente sto andando in bagno, però voglio stringere la mano all'ospite, se permetti, ho pagato un biglietto, se mi fai almeno stringere la mano, ci ho anche scambiato le parole. Nel nostro caso noi ti portiamo un ospite di difficile accesso, e dove per tutta la serata questo ospite rimane al mio evento e può interagirci, quindi rimane con noi, la formula della cena è sempre rimasta, perché adesso gli eventi sono dalle 6 alle 9 di sera, alle 9 incluso nel biglietto dell'evento c'è la cena, durante la cena l'ospite rimane e è in modo di proporgli la tua idea, di chiedere know-how. Io, guarda, ti posso dire una cosa, Lele è una scheggia impazzita, nel senso che fa quello che vuole, perché ormai gli anni eccetera eccetera, ma io ti dico, a livello di showbiz io ho imparato robe che in 10 anni non avrei mai imparato. Ci ha fatto andare, tu pensa, ci ha fatto andare con 1000 casini, perché guarda, abbiamo avuto veramente, il percorso è stato molto tortuoso di Pierre, abbiamo fatto un evento al Pirellone, 31° piano del Pirellone, ed eravamo appena partiti, 3-4 mesi, 5 mesi, 6 mesi che c'era il progetto, anche lì doveva essere tutto in gentile omaggio, concessione di amici e di amici, alla fine tipo un mese dalla data si scopre che non c'è più forse il posto, se c'è bisogna pagarlo caro eccetera, ormai venduti i biglietti e comunque lo devi fare. Un altro caso di sfiga che ha minato anche il progetto in certi momenti, perché comunque ha creato tensione all'interno più che all'esterno, perché all'esterno tutti i casini non si sono mai visti, però io qualche capello bianco che già ne ho tanti mi è venuto in più. Abbiamo praticamente prenotato il Teatro Ciak di Milano, prenotato con 3 mesi di anticipo, parlato con il proprietario del Teatro Ciak. Cosa succede? Anche lì sembrava su gentile concessione, perché amico di amico, non è vero mai. Quando vi dicono gratis, una mano dietro e una davanti, gratis non esiste, pagate subito e vi evitate i mal di testa. E le location hanno avuto sempre un impatto devastante. Cosa succede? Chiamiamo per andare a vedere questa sala, perché a 20 giorni dall'evento non mi fanno vedere la sala. Io dico, io devo venire lì, devo venire con i miei fornitori, devo fare i miei test, insomma, creare un evento al vivo non è una cosa semplice. Ma spieghiamo anche quello che ne abbiamo. Cosa succede? Parlo con il titolare, non dirò il nome per privacy, e gli dico, guarda che il tal giorno c'è l'evento, ancora non ho visto il tuo teatro. Mi fa, no ma guarda, il tal giorno c'è X Factor, che io l'ho odiato. Da quel giorno non lo vedo più per un mese, e io gli ho detto, ma io ho venduto già 150 biglietti. Sì. E lui mi ha detto, e a me non me ne frega niente. E io ho detto, benvenuto nel mondo dello showbiz, che è tutto così, cioè vivi veramente all'attimo. Io ho dovuto praticamente rimandare l'evento di 2 mesi. Non abbiamo avuto una richiesta di rimborso, tutti hanno detto no, abbiamo capito, perché ho giocato la carta sincerità. Ho detto, ragazzi, vi rimborso oggi, ci ho messo la faccia, ho detto, è successo una tragedia, X Factor mi ha rubato il teatro. Tutti pensavano che io scherzassi, perché poi abituato che io faccio solo battute, ma dai, va bene, sì, no, io faccio, ragazzi, X Factor ci ha fregato il teatro, no? E sono andato avanti col tormentone per un mese, perché poi è diventato il tormentone, e tu, credimi, non c'è stata la richiesta di un rimborso. Sono venuti tutti poi all'evento, hanno capito il momento, hanno capito che mi sono cosparso di cenere, fatto un momento iniziale anche del progetto, abbiamo rischiato anche che saltasse per questa cosa. Non ti nego che anch'io ho avuto dei dubbi, a un certo punto ho detto, ma chi me lo fa fare? Ho già un bel lavoro che mi fa guadagnare bene, che comunque mi rende soddisfatto, ma dove mi sono messo, no? E in realtà poi, se superi queste piccole difficoltà che ti temprano, perché oggi comunque non mi fa più cioè a livello organizzativo di evento non mi fa veramente più paura niente, ho visto di tutto di più, abbiamo organizzato il Pirellone per compensare, dire vabbè, questo evento va di là, nel frattempo ne facciamo uno al Pirellone, 31° piano, il tetto d'Europa, e la gente tutta esaltata, gasata, abbiamo fatto una grande serata di gala, è venuto il Milanese imbruttito, sono venuti un sacco di ospiti, è stata veramente una serata bellissima, bellissima, e quindi siamo molto contenti anche di quello che abbiamo creato in quella fattispecie. Però ti dico, la gestione dei media e dei VIP non è semplice, quindi poi abbiamo anche deciso di iniziare a incentrarlo su di noi, abbiamo detto, il pubblico ormai l'abbiamo, la community l'abbiamo creata, è inutile che vengano per il personaggio, perché il personaggio poi va e viene, e comunque sia cosa puoi ottenere più della visibilità o di altre cose. E abbiamo detto, iniziamo a fare noi un percorso per rendere autonome le persone. E quindi oggi le star, tra virgolette, di PR ne abbiamo, siamo noi, perché la gente viene per noi, e vuole sapere i nostri consigli, la nostra metodologia, i nostri trucchi, no? Per fare le cose. Poi gli ospiti vengono, perché come ti dicevo adesso lunedì ci sarà Cecchi Paone che verrà al nostro evento e quindi allora, continuano a venire, ecco.
Poi ritorniamo un attimo su quello che dicevamo un attimo fa, però questa cosa degli ospiti, giusto per chiuderla, quindi sì. All'inizio era, diciamo, 100% ospiti, l'evento sì. Era incontra l'ospite.
Sì.
Adesso hai detto, teniamo l'ospite perché è diciamo, il carattere distintivo, è quello, che, sì, sì, è quello per cui siamo conosciuti,
sì, sì, è vero.
Ma rendiamolo meno presente, quindi su 10 eventi sì. O 10 appuntamenti che in qualche modo si creano, uno all'ospite e gli altri li facciamo ruotare in...
Sì, sì, noi fai conto che tutti gli eventi ormai funzionano così, c'è una prima parte dove faccio io sempre uno speech che è sempre diverso mm-hmm. sulle ultime tecniche che si possono applicare nelle pubbliche relazioni e stiamo dando uno spazio, abbiamo diviso in 6 steps ripresi dal libro Contagioso di Diona Berger, no? Che è il numero uno, il massimo esperto del marketing del passaparola. Io ho applicato personalmente penso il 70% di quel libro ed è diventata materia di studio. È l'unica cosa non originale di cui parliamo a Pierre Nabiamo, ma io penso che nelle pubbliche relazioni sia fondamentale il passaparola, cioè il fatto che se ne parli. Se nessuno conosce il tuo nome, non sei nessuno. Quindi la gente deve conoscere chi sei prima di comprare qualcosa da te. Il comprare è una conseguenza, ok? Se ho quell'esigenza, ci sei tu sei meglio di un altro perché ti conosco. E quindi io parlo, c'è una parte sempre inedita, mm-hmm. c'è uno dei 6 steps, finiremo col prossimo fra 2 mesi, quindi l'abbiamo affrontati tutti, verrà una mega enciclopedia del passaparola, sbobinato e attualizzato per l'Italia, perché poi gli esempi, come tu sai, degli autori americani vanno sempre bene in America. Quello che stiamo facendo è dire, guarda, lui ti spiega questa cosa, come l'ho utilizzata io, Pierre Nabiamo o un mio cliente per fare cose e cerchiamo sempre di riportare alla realtà italiana quella che è il passaparola, quella creare la viralità che tra l'altro quelle tecniche lì sono quelle a costo anche zero, quindi tu pensa che la maggior parte, il 90% delle aziende italiane sono piccole e micro imprese, quindi io sono sicuro che il 90% delle persone, anche di quelle che vanno ai corsi di vendita, formazione eccetera, sono o gente nel regime dei minimi, senza nulla togliere chi è nel regime dei minimi, per carità, o gente che comunque magari arriva a fatturati X. E non c'è niente male perché c'è anche gente che dice io voglio fatturare così, quella dimensione lì mi sta bene, mi dà tutto quello che vuoi, non voglio fare di più, va bene. C'è un problema, che non hai il budget per fare marketing. Allora, questi strumenti, soprattutto all'inizio, sono gli stessi strumenti che abbiamo iniziato noi, perché come ti dicevo, non siamo partiti con dei capitali, con Pierre ne abbiamo. Però è stata liquida dall'inizio. Okay? E le stesse tecniche si possono applicare anche nel business di altri, perché anche oggi per portare gente ai miei eventi dal vivo,
ok, questa era una delle domande che avevo in mente,
utilizzo, cioè quelli che vengono grazie alle pubbliche relazioni che faccio, non vengono grazie al marketing, cioè
PR non create sì, non crei contenuti specifici per promuovere.
Allora sì, lo facciamo, però fai conto che mentre la PR Academy, che è formazione, la vendiamo con le sponsorizzate su Facebook e funziona da Dio, gli eventi dal vivo, ma molti miei colleghi che fanno i formatori hanno difficoltà a portare gente in aula perché questi strumenti non funzionano e non funzionano nel breve. Cioè è sempre un lavoro di prendere la mail, lavorare sulla mail, dare contenuti, è un lavoro che paga comunque sul lunghissimo periodo. Per portare però gente subito al tuo evento hai bisogno delle pubbliche relazioni. Noi cubiamo il 90% sono pubbliche, adesso guarda, stanno circolando 2 o 3 sponsorizzate, mi avranno portato 3 o 4 persone a un evento di 70 persone, per dire che mediamente sono eventi che noi, fai conto che possono venire solo quelli del club e chi viene per la prima volta, quindi sono sempre numeri chiusi, uh-huh. Quindi chi è già venuto se non è iscritto al club non può più venire, a meno che si iscriva al club. E quindi tu hai dei numeri sempre ristretti su cui puoi lavorare bene, però stiamo parlando di comunque 70 persone, certe volte 100, e a parte magari eventi più grossi che facciamo durante l'anno, facciamo PR Day, che è un evento gratuito, aperto a tutti, eccetera. L'anno scorso abbiamo parlato di influencer marketing e lì vengono un sacco di persone, no? Però in genere noi cerchiamo di lavorare su gruppi ristretti e sulle serate più belle, e sono venute 2 o 3 persone da sponsorizzata, che le facciamo comunque perché faccio lead. Quindi prendo indirizzi mail, su quelli lavoro e sul lungo periodo porto a casa poi gente che fidelizzo, perché comunque sia non è materia così intuitiva, quello che sono le pubbliche relazioni. Se parlassi di comunicazione sarebbe più facile, ma snaturerei quello che è il, che diciamo è un po' la particolarità del, del prodotto che vendo.
Allora, cerco di riassumere un po' tutto in modo, perché sì, sono uscite tante cose e poi magari mi dici se salto qualcosa.
No, no, vai, vai.
Una delle parti che secondo me è più interessanti, è più interessante ed è più utile anche per chi si trova nella situazione in cui eri tu all'inizio di lanciare un nuovo progetto, è la procedura che ti dicevo ho visto in qualche modo utilizzare in maniera inconscia o consapevole praticamente a tutti. Quindi definire qual è il problema, la nicchia, il problema su cui lavorare. Nel tuo caso era la comunicazione.
Certo.
Trovare un qualcosa di unico, e nel tuo caso è stato dire ci sono tanti che lavorano nella comunicazione, noi prendiamo la parte della, delle pubbliche relazioni, e quindi adesso pubbliche relazioni soprattutto in questo caso era del rapporto diretto e del passaparola, e tu avevi l'unicità, ce l'avevi in casa perché era quello che avevi fatto fino al giorno prima in maniera personale. E poi hai trovato un canale di promozione.
Sì.
Questa parte forse l'abbiamo descritta meno.
Sì.
In parte perché, come dire, hai sfruttato un pubblico che tu avevi già creato con i video.
Sì. Sì,
e quindi
sì,
l'attenzione l'hai convogliata poi su questo nuovo progetto che stavi lanciando. Sì. A quel punto poi, quando hai questi tre elementi in fila, che sta funzionando, la parte che di solito magari può essere che richiede più tempo è la parte dell'attenzione,
certo.
Puoi monetizzare e lì diventa un po' un gioco di testare le varie forme di monetizzazione. Quando hai il pubblico poi in realtà funzionano quasi tutte,
sì,
se proprio fai minchiate.
Sì, sono d'accordo.
Nel tuo caso la prima è stata questa delle cene, poi la successiva è stata il discorso di creare questo club.
Bravo, esatto.
Che è tuttora la parte che porta
il core business, il core business è l'iscrizione al club e abbiamo, alla quale abbiamo aggiunto quella Academy.
Com'è? Quanto costa all'anno? 700? Mi pare di aver visto.
Allora, la fai conto, noi abbiamo tre, abbiamo il pacchetto è splittato in tre, si parte da una base di 500 senza l'Academy,
okay,
che comunque puoi sempre acquistare a parte. Noi abbiamo alcuni che hanno preso il club e poi l'Academy preferiscono non pagarsela mensilmente, anche una formula di
pagamento diverso.
Abbiamo un premium che comprende alcune comprende Academy, club e alcune cose, che viene sui 900 euro,
okay.
E poi abbiamo un VIP che è 1400 euro, comprende una Skype call con me o con mio socio, piuttosto che dipende da cosa ti serve, è una Skype call con il fondatore del progetto, quindi okay. Questo in più.
Con quale frequenza le fai? Cioè una volta al mese, una volta
È appena settimana. Partita, guarda, l'abbiamo fatta due mesi fa, abbiamo fatto i primi iscritti, andremo a schedularli tra devo vedere, sarà tra un evento e l'altro, inizieremo a farla e la faremo molto, in questo momento possiamo ancora farlo perché sono in pochi, è un prodotto nuovissimo, lo faremo molto tailor made, cioè due call. Nella prima vantaggi, punti di forza e punti di debolezza del tuo progetto. Nella seconda ti do la formula magica per lanciare il tuo progetto. Quindi prima faccio uno studio, quindi è un'ora di Skype, sono due ore totali.
Okay.
Un'ora studiamo dove sei forte e dove sei debole.
Sì, più che il discorso della Skype, è una consulenza personalizzata, in pratica.
È una consulenza, fatta attraverso Skype come stiamo facendo noi adesso, però è una consulenza personalizzata, di due ore.
Ok, mi pare che siamo in chiusura, vediamo se ho saltato fuori qualcosa di importante. Una cosa, l'ultima, sul business, perché mi hai fatto la cortesia di darmi accesso per qualche giorno a PR Academy, quindi ho curiosato. Ho guardato
Faccio una domanda.
Scusa.
Ti è piaciuto quello che hai visto? Hai dei consigli da darmi?
No, allora, l'esperienza è stata quella... Allora, io adesso ho visto il gruppo Facebook.
Sì.
Non so se... mi pare di intuire che hai avuto lo stesso... la stessa valutazione che abbiamo fatto noi, che il gruppo Facebook diventa dispersivo in termini di per gli utenti. E quindi mi pareva che dicessi che stavate già creando una piattaforma
esterna. Sì, abbiamo già creato
una
piattaforma esterna dove daremo i contenuti poi lì, con la cadenza però che diciamo noi, quindi con la fruibilità
quindi,
che diamo.
Noi avevamo fatto lo stesso test con Italian Indie Premium, dove all'inizio era un gruppo Facebook, all'epoca non si potevano mettere, come hai fatto tu, le unità con
le unità,
con
sì, oggi sì,
all'epoca
sì.
Non potevamo neanche fare, quindi già quella parte dei contenuti l'avevamo messa esterna per necessità, però anche il gruppo diventava dispersivo in tutto, quindi ad oggi è un forum privato che ha secondo me due vantaggi: uno appunto quello dell'ordine, per cui la persona è focalizzata su quello che sta facendo in quel momento, non si disperde tra mille altre cose, ed è più, se ho scritto un contenuto lo riesco a recuperare con più facilità. E l'altra cosa è che ti dà un'idea di protezione superiore, quindi soprattutto nel nostro caso in cui i partecipanti fanno domande sul loro business, magari condividono dati,
cioè sensibili, dai.
Con qualche sensibilità, dicono, metterlo su una piattaforma che è fuori da Facebook, dove insomma
per nessuno,
ti dà già un'idea di essere uno spazio protetto.
È lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi. No, ma ti chiedevo se avevi trovato qualche contenuto che è reputato interessante, più che altro, se eri riuscito a vedere
quello che
qualcosa.
Ho guardato è stato più che altro la live, una delle ultime che hai fatto, e mi veniva una curiosità, perché poi mi pareva che a un certo punto, e qui magari ho guardato troppo in velocità e ho perso qualche dettaglio, ma parlavi anche di creare contenuti o riservati o corsi che in qualche modo davano indicazioni su, per esempio, la decisione del prezzo o argomenti di questo tipo.
Ci sono. Praticamente l'idea è questa nell'Academy, di fare contenuti verticali su un singolo argomento, quindi solo video. Noi facciamo una live al mese proprio per dare la possibilità di interagire, però io ti do dei contenuti invece video di 15 minuti, mezz'ora, dove prendiamo un argomento, lo esauriamo e poi possiamo farci su quello tutte le domande del caso, cercare di fare un qualcosa poi di più tailor-made.
La mia domanda era, per esempio, un argomento come la decisione del prezzo, sei fuori dalla PR.
Però è vero,
qual è la logica che hai seguito e se era quella
al momento
che
non
io.
Non c'è ancora il video su questa cosa qua, però hai ragione, perché lo facciamo, perché noi spieghiamo uno dei sistemi, noi facciamo un solo corso all'anno, che è un sistema avanzato per generare pubbliche relazioni, e spieghiamo il sistema TEL, ok? Che è un sistema che parte dalla pianificazione degli obiettivi al creare la propria community all'evento dal vivo. Nell'ottica dell'evento dal vivo, se qualcuno deve vendere qualcosa, uno dei temi che abbiamo approfondito noi, ma ci siamo passati, è un anno che ci abbiamo cambiato in continuazione questa cosa, è proprio quello del price. Ci sono cose che funzionano e cose che no, e vogliamo condividerlo con i nostri iscritti. Ma fai conto che al bootcamp avremo una sezione sul public speaking per insegnarti come parlare però sul palco. Quindi non è il public speaking che fai nei corsi, io ne ho fatti diversi. Non è quello che fai in generale che ti insegna tutte le tecniche. No, è quella quando vai sul palco c'è un certo iter da seguire che ti può dare sicurezza, ma non è il corso accademico, ti spiego i trucchi. Cioè, fai queste tre cose, lascia perdere il resto. Poi se vuoi approfondire vai a fare un corso da chi lo fa di mestiere. Ma oggi tu esci da qua che se vuoi parlare su un palco puoi già iniziare a farlo. Poi con la tecnica, e io dico facendo impari, sempre diventi sempre più bravo come i video, e anche parlare in pubblico uguale. Fai conto che io il primo speech che ho fatto veramente davanti a un pubblico è stato al Teatro Ciak, penso un anno fa, e a furia di farli migliori sempre, quindi non parti che sei bravo.
In realtà mi era venuto in mente anche un altro ragionamento che comunque lo condivido perché magari può essere utile per chi appunto sta ascoltando,
così te lo rubo magari
all'inizio. Quando ti conosco, tu sei appunto chi cazzo è Gerardo Capotti, sei un nessuno, devi sfruttare tutte le possibilità per acquisire il più in fretta possibile la mia fiducia. Una di queste è dire vado verticale su un argomento, in modo che la mia unicità ti dice, ok, se io voglio la risposta alle PR, questa persona la sto vedendo, non mi sembra proprio un farabutto, vabbè, ce la faccia un po' così, però magari sì,
però
dai, magari proprio un ladrone non è, quindi ci provo.
c'è di peggio.
A quel punto quando ho comprato, intanto sono un cliente, quindi già ho investito sulla tua persona, poi se il prodotto anche funziona mi fido.
Certo.
E tu hai la possibilità di allargare lo spettro, quindi non è che puoi vendermi il corso di cucina domani,
però
se ti sposti di un passo in là, anche se ti eri in vetrina, sei quello delle PR, in back-end a un cliente mi puoi vendere cose che non sono quelle dell'unicità, proprio perché c'è questa fiducia, quindi invece di andare a cercare un'altra persona che devo perdere ancora tempo a fidarmi, a capire la faccia che non mi fido, vado da lui, magari non sarà il numero uno al mondo, sarà il numero 10, però va bene lo stesso.
Certo. No, noi sappiamo solo fare bene PR ed è quello che ci riesce meglio, non siamo migliori degli altri, siamo solo più bravi a fare PR. Il tema è questo però, in un percorso che va da zero a, io auspico almeno un anno perché il club dura un anno e spero che chi si iscrive rimanga con noi e segua tutto, si parte con le basi, si va avanti, man mano il pubblico diventa esigente. E adesso? E quindi mi chiedono delle cose, io vado a sviluppare tutti gli argomenti che mi hanno chiesto, per esempio come organizzare una conferenza stampa, che io non ci avevo mai pensato, sinceramente non mi interessa neanche molto. Abbiamo preso un giornalista che è venuto e ha spiegato come si fa la conferenza stampa, e il membro della volta successiva, il membro che l'ha chiesto, ha fatto fare la conferenza stampa, ha preso proprio quel giornalista poi per seguirla, perché ha capito che era un attimino complicato, però per dirti, è una suite, quindi tu entri, chiedi, e nel limite del possibile, ovviamente noi non facciamo marketing, non facciamo vendita, non facciamo motivazione, non facciamo tutte queste cose. Incidentalmente però ti faccio un esempio, quando non parliamo di...
Potresti sempre cominciare in base alle loro richieste.
Certo. Certo. Ma prendere qualcun altro che lo fa e senza dire che sei dietro PR. No, però ti dico, cosa è successo? Ci siamo accorti che lo storytelling all'interno della comunicazione, del percorso di divulgazione, è fondamentale. Quindi raccontare la storia degli altri nella tua storia. Non potevo andarne a parlare io, perché non sono titolato, oggi ho delle skill anche su quello, ci sono arrivato, perché sto studiando dai migliori. Però ho portato il numero uno in Italia sullo storytelling, che è Andrea Fontana. Ha fatto un bellissimo speech che è rimasto poi ti consiglio di andarlo a vedere, è nelle unità, perché i corsi li mettiamo nelle unità, se vai in comunicazioni, poi fra poco cambierà, trovi il mio percorso verticale, lì inizi proprio con le pubbliche relazioni. E ho fatto parlare a lui dello storytelling, ne sono uscite delle cose meravigliose, la gente era estasiata. Non ne ho parlato io perché ho detto non ne ho titolo, però ti porto il numero uno, perché ritengo che sia importante che tu abbia queste nozioni qua per poter fare comunicazione. E quindi questo è il nostro valore aggiunto, cercare di prendere i migliori anche nelle materie dove non sono prettamente, come ci hai entrato tu giustamente, inerenti, o non è quello che uno normalmente cerca. Diciamo che poi il nostro pubblico, dopo un po' che ha la bocca buona, è esigente e vuole sempre di più.
Allora, mi pare che abbiamo visto tutto. Solo due domande, diciamo, di rito, che però magari a volte creano problemi. Quanti giorni lavori a settimana?
Tanto, troppo, ancora troppo, nel senso che io smetto di lavorare... Allora,
scusami, queste due domande sono non tanto per vedere cosa hai tu nel calendario, ma perché per dare l'idea di qual è la vita dell'imprenditore, perché c'è tutto questo mito del vivo in piscina e non faccio un cavolo.
Al momento è troppo piena, nel senso che a livello di monte ore... tu fai conto, io sono un imprenditore, sono papà di due bambini, e quindi ho deciso per mia scelta che il sabato pomeriggio e la domenica non lavoro, no? E anche se ormai oggi col telefonino, il computer eccetera sei sempre
collegato
on site, no? Però ti dico, io sabato pomeriggio stacco completamente e lo dedico ai miei figli, alla mia famiglia la domenica. Voglio arrivare tra i vari, diciamo, autori che seguo, c'è Tim Ferriss che dice 4 ore a settimana è utopico, secondo me neanche i guru più guru che conosco lo fanno, quindi beato lui che dice che ce la fa, ma non credo che ce la faccia neanche lui.
No.
Però vorrei arrivare a lavorare 4 giorni alla settimana. Okay. Quello è il mio obiettivo, quello è l'obiettivo che mi darò.
E cioè, quante settimane ti sei preso di ferie? 2018.
Allora, io ne faccio diverse, perché faccio agosto tutto il mese. Tieni presente che però quest'estate ho seguito la creazione di... Noi abbiamo fatto ad agosto, perché siamo dei pazzi criminali, PR Academy.
Ok.
E ci ho lavorato tantissimo perché avevo tanto tempo libero. Cioè, tutti i momenti in cui i bambini dormivano, piuttosto che c'erano tutti i momenti morti, io li passavo a creare contenuti, e sono usciti dei contenuti talmente belli che noi abbiamo fatto il picco di iscrizioni.
Okay.
In agosto. E però fondamentalmente stoppo, diciamo, tutto quello che è il canale di front-end da per circa un mese, durante le... faccio le vacanze in genere quando le fanno tutti, il periodo natalizio mi prendo le 2 settimane, il ponte del, che ne so, di Pasqua una settimana, faccio le ferie, ma in un futuro, si spera prossimo, vorrei essere un po' meno slegato da questo, però tieni presente che sono sempre on site comunque, perché comunque ormai anche il messaggino
scusa, quelle che fanno tutti, così sei già a... sono 7 settimane. Quante settimane sono previste di solito dai contratti? 4? No?
Non lo so, però
non ho mai fatto 4 in vita mia quando ero dipendente, però mi pare siano 4.
No, però ti dico, vorrei puntare a farne invece 4 giorni a settimana, perché penso che comunque è corretto dedicare la metà del tempo al tuo business, perché il business è come un altro figlio, va curato. Non è vero che puoi delegarlo al 100%, perché se non c'è l'occhio del padrone, almeno nel monitoraggio dei processi, poi i processi li possono seguire altri. Perché non
se
credo
che delegare, vendilo e fai prima, cioè se togli il pensiero.
Esatto. Quindi, però vorrei arrivare a fare veramente metà. Due cose mi piacerebbe fare: metà settimana lavorativa e metà no, quindi 4 e 3, che poi non è neanche metà. E l'altra cosa che mi piacerebbe fare è 6 mesi a Milano e 6 mesi al mare. Questa è una roba, perché io adoro Milano, vivo a Milano, adoro Milano, per me è la città più bella del mondo e l'adoro, però d'inverno. D'estate invece vorrei un posto caldo col mare,
okay,
e molto più relax. Quindi un altro degli obiettivi che mi sto dando è quello di arrivare a fare quello, però sarà un futuro non molto prossimo, penso che ho ancora tante cose da fare.
Ok, direi che possiamo salutarci qui, ti ringrazio. Per tutta la disponibilità, spero che sia stata un'esperienza positiva e che
sì, mi sono trovato molto bene
qui.
Tra l'altro ti faccio i complimenti, perché hai una capacità di tirare fuori, io ho seguito altre tue interviste, mi ricordo quella che avevi fatto ad Alfio Bardolla, che è stata quella che mi è piaciuta più di tutti.
Okay.
Perché hai tirato fuori delle cose che non vengono mai dette, cioè tu riesci a tirare questa capacità, riesci a tirare fuori il retroscena, le cose reali di un progetto, sì, e non quello che viene messo in front-end. Questa cosa che non è una roba.
Questa cosa delle interviste, di cercare di renderle positive, ci abbiamo lavorato un disastro.
Scavi veramente in profondità, quindi ti faccio i complimenti.
Grazie, davvero.
Bello.
Davvero un bel complimento.
Quindi mi rivedrò anche questa intervista per imparare qualcosa.
Tra l'altro, adesso sono video, per chi magari non lo sa, comunque sono video. Anche le interviste, non so come vengo fuori, ogni tanto ho la faccia un po' imbambolata, mi dispiace, spero di migliorare su questa cosa.
Ma è possibile che ti ho visto senza barba e rasato? È possibile? O no?
Sei per un periodo? Sì, però non di recente.
No, perché adesso... Ok, va bene. A posto, ti ringrazio.
Grazie a te. Prima di salutarvi a tutti gli effetti, qualche aggiornamento dal mondo di Italian Indie. L'aggiornamento più importante credo sia il fatto che il 4 marzo apriremo le vendite di BotBang 2.0, il nostro corso dedicato al messenger marketing, quindi se volete un'alternativa efficace all'email che magari sempre meno clienti tengono d'occhio o addirittura in certi settori non è nemmeno utilizzabile, il messenger bot è la soluzione per creare una lista e avere un funnel di vendita su cui potete fare affidamento. Il prodotto sarà in vendita il 4 marzo, ma già adesso ci sono ancora 2 settimane di prelancio in cui condivideremo dei bonus gratuiti. Credo che uno di quelli che daremo disponibile questa settimana sarà un caso studio con una delle precedenti clienti di BotBang che, grazie al bot, grazie al messenger, è riuscita a acquisire dei clienti per un servizio ricorrente che le pagano, quindi un abbonamento, diciamo, di €450 al mese. In poco tempo è solo grazie al bot. Per vedere questo caso studio e gli altri che abbiamo messo a disposizione nel prelancio di BotBang, iscrivetevi al bot e lì vi aggiorneremo per avere accesso a questi bonus riservati. Ciao e alla prossima puntata!